sono le 10:15, in collegamento telefonico dovremmo avere David Grieco. Pronto?
Buongiorno. A te, buongiorno a tutti.
Buongiorno, benvenuto a Radio Città Aperta. Ovviamente, oltre che un piacere, è anche un onore averla qua con noi.
E non esageriamo.
No, senza esagerare assolutamente. Ovviamente noi entriamo in contatto con lei grazie all'Associazione Culturale Enrico Berlinguer, di cui lei è membro.
Sì.
È un'associazione che opera appunto su Roma con attività culturali non indifferenti, e tra questi compaiono anche attività riguardanti Pierpaolo Pasolini. Ovviamente parleremo di lui in questo breve intervento che faremo qui con lei. Ci riallacciamo un po' anche a ciò che è successo l'anno scorso, il suo gran bel lavoro che ha portato al cinema. Stiamo parlando ovviamente della Macchinazione.
Ti ringrazio, mi dai del tu che mi sento più a mio agio.
Va bene, ok, ti do del tu. Quindi io innanzitutto appunto ti voglio ringraziare per questo intervento. E allora, tu ovviamente hai fatto questo film, ma prima ancora avevi diciamo preparato un libro, no, che si rifaceva un po'.
No, in realtà è invertita la cosa. Il libro è venuto dopo.
Stranamente.
Poi di solito è uscito prima, insomma è un salto mortale quadruplo.
In realtà,
però il libro l'ho scritto dopo, ma è uscito prima.
Ecco, questa è una cosa interessante, proprio perché a livello temporale, no? Insomma, di solito si ha prima la parte del testo e poi l'adattamento cinematografico. Ma insomma, al di là di questo, sappiamo che tu hai avuto un rapporto umano proprio con Pierpaolo Pasolini. Se ti va, raccontaci un po' come è avvenuta la vostra conoscenza.
Allora, cercherò di essere succinto, che non è facile.
Immagino.
Ho conosciuto Pasolini la prima volta quando ero piccolo, avevo 9-10 anni, perché era un amico di famiglia, era un amico mio padre ed era soprattutto un amico della seconda compagna di mio padre, che si chiama, perché è ancora viva per fortuna, si chiama Lorenza Mazzetti. Forse qualcuno l'ha vista ieri in un documentario che ha trasmesso Sky sulla sua vita. Lorenza Mazzetti è una, in qualche modo è una vittima della Shoah, nel senso che i suoi genitori, che sono la famiglia Einstein, il cugino di Albert Einstein, sono stati sterminati dai tedeschi vicino a Firenze negli ultimi giorni del secondo conflitto mondiale. Ora, Pasolini frequentava casa nostra e poi da adolescente io, che ho una specie di doppia personalità, nel senso che in realtà quando ero piccolo sono cresciuto con mia madre, sono cresciuto fondamentalmente in mezzo alla strada, siamo diventati amici e ho cominciato a far parte di un gruppo di amici cari di Pasolini, che sono appunto Ninetto Davoli, Franco Citti, Sergio Citti e compagnia bella. E poi quando avevo 16 anni lui scrisse un ruolo per me in Teorema, ma il primo giorno di riprese io mi piantai, come si suol dire, perché erano 2 anni che facevo l'attore per il semplice fatto che la mia casa era frequentata da tutto il cinema italiano, inglese, francese, ma io in realtà non ero forse l'attore più cane che si possa immaginare.
E infatti, e diciamo, quindi, che tu non sentivi la vocazione dell'attore.
No, effetti, minimamente, no? Quindi gli dissi: senti, io ti ringrazio, ma io non posso continuare, bisogna che finisca quest'impostura. Mi dispiace, o taglia parte o trovi un attore vero, bravo. Lui è rimasto un po' sorpreso e poi mi ha detto: no, taglio la parte, devi fare soltanto ancora una scena, perché se no non mi tornano i conti nella sceneggiatura, e basta. E io gli dissi a quel punto che in realtà mi interessava di più stare dalla sua parte, cioè dietro la macchina da presa, e sono diventato suo assistente. Poi quella storia è molto lunga, io a 18 anni divento un giornalista dell'Unità, cioè non faccio fortunatamente più attore, e il rapporto si estende anche a questo. E quindi io in qualche modo gli fornisco informazioni, perché poi Pasolini ha sempre fatto il giornalista. Pasolini ha scritto più di 800 articoli in vita sua, e tutti molto forti, molto significativi, molto politici, e divento anche il suo intervistatore prediletto, nonché una specie di trade union fra lui e il Partito Comunista, e soprattutto fra lui e Berlinguer, perché lui adorava Berlinguer. Poi a un certo punto, quando cresce il progetto del cosiddetto compromesso storico, lui rimane scioccato e non riesce a capire perché Berlinguer infili il piede in quella trappola, secondo lui. E poi di trappola in trappola c'è stata la trappola per ucciderlo, per uccidere Pasolini. Pochi anni dopo Berlinguer non l'ha ammazzato nessuno, ma in qualche modo anche il suo è stato un calvario fino all'ultimo per cercare di riprendere il partito che stava perdendo, perché all'interno del partito la destra del PC, almeno la chiamavamo così, vedi Amendola, Napolitano, aveva preso il sopravvento grazie allo scetticismo della base su appunto il compromesso storico.
Beh, mi voglio riallacciare un po' alla questione della scomodità della figura di Pasolini in quegli anni, che è un po', diciamo, la causa scatenante di quello che poi viene, possiamo dire, proprio documentato nella macchinazione, perché il tuo film è un film inchiesta, no?
Ma non lo so, sai, è un film, è una specie di magma nel quale ho messo tutti questi anni, perché quando muore Pasolini, sia io che Sergio Citti e altri, ma lo stesso Moravia, abbiamo la convinzione assoluta che sia un delitto politico e che lo abbiano ucciso numerose persone.
Sì, esatto, sono stati messi insieme una serie
processo,
di elementi.
Sì. Nel primo processo io scrivo la memoria di parte civile ispirandomi a un articolo che non aveva ancora lasciato il segno, che si chiama, che tutti conoscono oggi come il romanzo delle stragi, ma in realtà si chiamava Che cos'è questo golpe? Un articolo che lui aveva scritto per il Corriere della Sera, che è quello che tutti ricordano, è quello di io so, ma non ho le prove, no? Appunto per dimostrare che appunto tutto quello che sapeva l'ha ammazzato in qualche
sì,
modo.
Perché dava fastidio a quelli che oggi dirò un termine di cui oggi si abusa abbastanza, quelli che iniziavano ad essere i poteri forti, no? All'inizio
esatto.
degli anni 70 c'erano delle situazioni che Pasolini cercava di interpretare, e non è un caso che lui stava scrivendo in quel momento Petrolio, un romanzo
esatto.
rimasto incompiuto, nel quale attraverso delle allegorie cercava di parlare di insomma quello che stava succedendo a proposito della Montedison, dell'ENI, oltre questo c'erano altri elementi, no, che potevano rendere.
Dai, ti interrompo
sì.
e ti metto lì una sintesi.
Sì.
Che sto usando da un anno e mezzo. Che cos'è Petrolio? Perché tanti si sono chiesti che cos'è. È un romanzo? No. È un saggio? No. È uno stranissimo oggetto. Petrolio è la scoperta della P2. La scoperta della P2 sette anni prima che venga fuori quasi dal nulla il famoso elenco della P2, il primo, l'unico peraltro che è uscito fuori. Cioè, lui scopre che i cosiddetti poteri forti che tu citavi,
sì.
non pensano più di fare il colpo di Stato in Italia, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 ogni anno praticamente ci hanno provato. A un certo punto si rendono conto che è irrealistico fare un colpo di Stato in un paese che comunque è ormai visto come una democrazia consolidata, al centro dell'Europa, e quindi decidono di infiltrare lo Stato dall'interno e di fare un golpe bianco, un golpe senza carri armati, e di prendere il potere così. Lui capisce questo sette anni prima che ci arrivi questa lista, io all'epoca ero al giornale tra l'altro proprio quella notte, e non sapevamo che cosa farci con questa lista, non sapevamo chi fossero tutte queste persone legate da un filo misteriosissimo. Ecco, lui l'aveva scoperto sette anni prima, così come aveva scoperto tante cose che poi appunto si sono verificate, e questo fa verificare qualcosa di straordinario per me. io ho incontrato circa 20.000 spettatori del film La Macchinazione. Sì. I più interessati, quelli che fanno più domande, quelli che si fanno assalire da una febbre come quella di Pasolini, sono i ventenni, perché i ventenni che leggono per esempio scritti corsari lo capiscono molto meglio di come lo potessi capire io all'epoca, perché appunto si è tutto verificato, loro sono nati e cresciuti in un mondo che è quello che Pasolini
aveva immaginato. Esatto, si può parlare addirittura alle volte anche di profezie che Pasolini aveva potuto fare in merito ad esempio alla la pericolosità della TV, all'odio verso il potere, la manipolazione, il consumismo, tutte cose che poi in realtà si sono avverate poi ai giorni nostri.
Sì, per Pasolini era un intellettuale come dovrebbe essere un intellettuale, e cioè una sentinella del potere mai doma, mai stanca, solo che questo costa. Costa fatica e a volte può costare anche la vita.
A proposito di quello che dicevi dei ventenni che si sono appassionati anche al film, so che a distanza di quasi un anno dall'uscita del film viene a tutt'oggi proiettato in alcuni istituti scolastici, o sbaglio?
Assolutamente, infatti io sto facendo il giro delle scuole, che era uno degli obiettivi più importanti che avevo, perché poi al di là degli obiettivi più squisitamente cinematografici, l'obiettivo più importante era la riapertura del processo, la commissione parlamentare per rindagare dall'inizio sulla morte di Pasolini.
Scusami se ti interrompo, io proprio in merito a ciò ho letto una tua dichiarazione: non mi interessa vincere un premio, mi interessa riaprire il caso sul delitto Pasolini. Questa era la finalità.
Sì, questo lo dissi, credo che la prima intervista che ho fatto sul film, ormai 2 anni or sono.
Sì.
E ti dicevo appunto, anche portarlo per le scuole, nelle scuole per me era importantissimo, questo si sta verificando e devo dire che è un'esperienza bellissima, che non mi fa minimamente sentire la fatica.
Ah.
Detto questo, ho avuto tantissimi ostacoli, infatti il film è uscito grazie al libro in qualche modo, e se non ci fosse stato il libro non so nemmeno se sarei riuscito a far uscire il film, c'è stato un ostacolo anche su questo fronte, sul fronte appunto scolastico. Quando le organizzazioni che si occupano di portare i film nelle scuole, Agis Scuola, IACE Scuola, poi parliamoci chiaro, non funzionano benissimo, però hanno visto il film e hanno detto: questo film dovrà essere film di punta per le scuole in Italia l'anno prossimo, che sarebbe quest'anno appena cominciato. Ebbene, 3 giorni dopo una commissione di censura mi appiccica un divieto ai 14 anni a 48 ore dall'uscita del film. E tra l'altro io chiedo la motivazione è straordinaria, perché la motivazione si legge nella motivazione: un minore di 14 anni non può capire la complessità storica e politica di questo film. Cioè, tu non puoi capire, non puoi sapere, non puoi vedere. Una motivazione più politica non si può. A quel punto io chiamo il ministero e dico: guardate che se fosse vivo Andreotti vi sputerebbe in un occhio, perché una motivazione così non è concepibile, anche perché non fa parte delle categorie della censura, che peraltro non esiste più, perché sono morte le categorie della censura, appunto, che sono il turpiloquio, dare la caccia a turpiloquio oggi fa ridere, la pornografia, purtroppo un ragazzino ormai in un telefonino può vedere un film porno, e la violenza con l'avvento del cinema splatter, e quindi di tempeste di sangue sullo schermo, non ha più molto senso. Loro mi dicono al ministero: non ti preoccupare, hanno sbagliato, è una commissione nuova, fai ricorso, fra 15 giorni esamineremo il ricorso. Ma io dico: guardate che io fra 24 ore praticamente esco, io questi 15 giorni non ce li ho, perché probabilmente fra 15 giorni il film non è più sugli schermi, quindi o vi sbrigate in 24 ore a ribaltare questa situazione, oppure faccio un casino terrificante, e sapete benissimo che sono abituato a farlo. E devo dire, per fortuna, hanno riunito in fretta una nuova commissione, il film è stato dichiarato per tutti e io posso appunto andare nelle scuole.
Oh, bene, questa è stata una buona notizia, diciamo, nella limitazione iniziale si è ottenuto qualcosa. Purtroppo il tempo è tiranno, quindi ahimè ci dobbiamo salutare. Voglio ricordare, so che con l'associazione Berlinguer ci sarà un evento che ti coinvolge direttamente il 22 febbraio, se non erro, a proposito del un dibattito pubblico su Cinecittà. Correggimi,
sì, esatto,
se sbaglio. E poi ovviamente noi ci terremo in contatto proprio con l'associazione Enrico Berlinguer per altri eventi. Davide, io ti ringrazio enormemente.
Ma io ringrazio voi, il mio telefono lo avete, quando volete non mi disturbate mai, e questa questione Cinecittà è molto importante.
Ah,
perché
allora...
Cinecittà, come Alitalia e come la Tele, come tante aziende, ha fallito questa operazione di liberalizzazione, operazioni sempre molto losche, e quindi è bene che ritorni in qualche modo allo Stato, perché il cinema italiano è in condizioni abbastanza deplorevoli, e il fatto che Cinecittà sia stata privatizzata è uno dei motivi di questa condizione deplorevole.
David, allora eventualmente insomma sarebbe un onore, visto che la nostra radio si occupa spesso di situazioni di realtà che vengono dal basso, di limitazioni create dal sistema, sarebbe enormemente piacevole per noi magari bissare un tuo intervento.
Quando volete, ripeto,
per
poi la radio
realtà
è lo strumento più straordinario che esiste.
Grazie delle tue parole, grazie mille, ci sentiamo presto, complimenti per tutto, grazie.
Grazie, buona giornata a tutti.
Anche a te, ciao.
Ciao.
Arrivederci.